Unicusano Up, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
Eccoci di nuovo in studio, Valentina Belli, e questa volta, sì, devo dirlo, Vincenzo Bisbiglia.
Eccoci, buongiorno.
Ma
buongiorno,
la vuoi puntare
tutti.
Prima la sveglia? Scusami, eh.
Vabbè, ho capito, ma se poi mi mettono i lavori e poi non passa l'autobus e poi il cane mi mangia i compiti, ah no, quella era un'altra cosa.
Niente, peggio che a scuola, peggio
ma
che a scuola.
Valentina, la supereremo mai questa fase noi?
Dici che siamo ancora adolescenti? Prima però devo salutare qualcuno che adolescente ancora non è, anzi è un bimbo piccolissimo. Antonio, un abbraccio perché ci segue sempre. Tu che dici? Tu sei ancora nella fase infanzia o adolescenza?
Secondo me quella fase post-adolescenza in cui poi a un certo punto sei abbastanza grande ma non vuoi crescere più.
Quando capisci che forse è più comodo rimanere
sì,
forever young.
Quel momento in cui, perciò appunto questa fase chissà se la supereremo.
Chissà se saremo pronti
chissà
a prenderci
quando l'abbiamo superata,
le
in effetti,
responsabilità.
Davvero, perché noi qualche settimana fa abbiamo affrontato l'argomento di questa adolescenza che dura dai 10, quindi comincia un pochino prima del solito, e arriva fino a 30, fino alla soglia dei 30 anni, fino a 28 anni precisamente. E abbiamo promesso ai nostri ascoltatori in quella sede che saremmo ritornati sulla questione con il parere di uno psicologo. Perché? Perché gli studi dell'International Public Coaching Services sulle difficoltà nell'ingresso nell'età adulta riguardano soprattutto fattori personali e di come è cambiato il modo dei nostri giovani di affrontare la propria crescita personale. Oggi ne parliamo con il dottor Roberto Noccioli, psicologo e psicoterapeuta. Buongiorno dottor Noccioli.
Buongiorno.
Benvenuto. Buongiorno.
Ho messo bene l'accento, Noccioli o Noccioli?
No, la devo correggere, è Noccioli.
Noccioli, esatto, come la legge di Murphy.
È un errore comune, ma lo facciamo.
Noi ci siamo, nel fuori onda ci siamo interrogati con Valentina, dove lo mettiamo l'accento? L'accento.
Infatti l'ha introdotta lui, ho detto sbaglia liberamente tu in solitudine.
Allora.
No, ma succede. Poi diventa un problema di identità però anche questo, perché sì. Chiaramente se cambi l'accento cambia anche il cognome, quindi cambia la storia.
Si potrebbero fare tante cose, non ci avevo pensato, quindi uno potrebbe fare anche una doppia vita, questione di accento e tutto cambia.
Bravissimo. questa cosa non piacerà alla compagna del dottor Noccioli.
No, non credo.
Allora, tornando a noi, dottor Noccioli, ci spiega perché l'adolescenza durerebbe fino addirittura alla soglia dei 30 anni? C'è una comune sindrome di Peter Pan o cosa?
Allora, no, non parliamo in realtà di sindrome di Peter Pan, nel senso che Peter Pan era l'eterno ragazzo che non voleva crescere, quindi rifiutava il mondo degli adulti in qualche sì. modo, perché in parte ne era spaventato, poi di fatto era spaventato dalla responsabilità. Nel nostro caso c'è una situazione un po' legata a quello che è il cambiamento culturale che stiamo affrontando, in cui comunque è vero che l'adolescenza inizia prima perché c'è uno sviluppo del corpo che si è anticipato e quindi c'è un cambiamento fisiologico, però dall'altra parte
dottor Noccioli, la interrompo un attimo.
Ecco,
questo è un dato, l'adolescenza adesso comincia prima, ci può dire qual era la soglia prima e qual è quella di adesso?
Ma la soglia prima era intorno ai 13-14 anni, 13 anni. Adesso cominciamo a vederla già dai 10, dagli 11, cominciamo a vedere i cambiamenti caratteristici dell'adolescenza, che sono allontanamento, al di là dello sviluppo corporeo, quindi del cambiamento corporeo, c'è anche un inizio di allontanamento dal nucleo familiare, quindi sono i primi contrasti.
Le prime forme di indipendenza.
Esatto. E la ricerca di una propria identità, di un proprio ruolo nella società, che poi avanza per tutto il percorso dell'adolescenza, chiaramente. Okay. E dovrebbe arrivare fino al termine, almeno Erickson ce la raccontava così, che è il momento in cui definiamo la nostra identità, cominciamo a fare progetti per il futuro e cominciamo a uscire dal nostro nucleo familiare e quindi affrontiamo il mondo esterno, definiamo qual è il nostro percorso lavorativo e andiamo in quell'ottica lì.
Però poi diamo un'occhiata al mondo esterno e vogliamo tornare, anzi non ci vogliamo più uscire da casa.
Beh, voi tenete conto che i tempi di studio si allungano, per cui ne osserviamo almeno in Europa a un allungamento della scolarizzazione, okay. Per cui è chiaro che l'indipendenza non arriva più. Faccio un esempio, io ho 46 anni, alcuni miei compagni di scuola delle medie hanno interrotto gli studi, hanno cominciato a lavorare, hanno iniziato il loro percorso di vita molto prima di quello che ho fatto io, che comunque ho proseguito gli studi, per cui hanno avuto figli prima, si sono sposati prima, hanno fatto tutta una serie di tappe prima.
Poi, dottor Nocioli, va aggiunta pure un'altra cosa, che ovviamente chi sceglie poi di continuare nello studio allunga le tappe, ma poi c'è anche chi sceglie di cullarsi nello studio e lì le tappe si allungano ancora di più.
E lì le tappe si allungano per altri motivi, sì. Diciamo che proviamo un po' di tutto, perché chiaramente c'è pure chi si, in qualche modo...
Chi si vuole pensionare, magari all'università direttamente... No, però di esempi ce ne sono tanti, nel senso poi tanti prendono questo periodo di studio come un periodo dove sì, magari lo studio c'è, ma ci sono in mezzo anche infinite cose e quindi a volte non si finisce mai.
È un periodo di scoperta, no? Nel momento in cui io non riesco a definirmi, a definire il mio spazio, è chiaro che i tempi mi si allungano e anche quella scelta, che non è detto che sia una scelta poi funzionale del percorso universitario, mi frena e qualcuno non riesca a dare esami, quindi allungo i tempi più o meno volontariamente e rimando l'ingresso in un mondo del lavoro che comunque è precario, per cui non mi dà quella stabilità che mi permette di uscire fuori anche dal nucleo familiare e quindi anche quello allunga un po' i tempi.
Diciamo
che i fattori sono sicuramente in parte individuali, in parte però anche sociali. Diamo un colpo al cerchio e una alla botte.
Quindi possiamo dire che la fine dell'adolescenza è la individuiamo, diciamo, nell'ingresso del mondo del lavoro, sostanzialmente.
Sì, potremmo definirlo così. La definiamo nel momento in cui io sono autonomo, effettivamente posso e ho assunto il mio ruolo nella società. In termini psicosociali è questa la fase, per cui...
Vabbè, certo, poi se noi però riflettiamo anche sul fatto che molti si, diciamo, raggiungono il titolo, si laureano, fanno tutto il percorso, poi magari il lavoro ancora non si trova, allora la domanda è: incide questo fatto magari di non riuscire a trovare lavoro oppure è una componente?
No, incide sicuramente, perché il fatto di non trovare lavoro non mi permette realmente di essere autonomo e quindi non mi permette di sperimentarmi sull'autonomia.
E quindi provoca poi una vera involuzione anche a livello della personalità, cioè non soltanto un'indipendenza, non soltanto non garantisce l'indipendenza economica, ma magari non mi dà quella completezza, quella crescita anche interiore.
Esatto, non mi permette di fare il passaggio in là, e quindi anche lo sviluppo cognitivo rallenta di fatto, perché anche lo sviluppo cognitivo è legato alle esperienze che facciamo, a quello che possiamo permetterci di affrontare. E quindi a come ci sperimentiamo nel mondo, poi di fatto.
Com'è la differenza tra l'Italia e gli altri paesi?
Ma diciamo che rispetto agli altri paesi d'Europa grandissime differenze non ce ne sono, perché l'allungamento della scolarizzazione c'è e una precarietà ce l'abbiamo. Cambia se allarghiamo l'ottica e quindi andiamo a vedere i paesi cosiddetti in via di sviluppo, in cui chiaramente alcune tappe sono molto più accelerate e quindi l'ingresso anche nel mondo, nell'autonomia fondamentalmente più o meno forzata, arriva molto prima.
Certo.
Trovando chiaramente lì altri tipi di problematiche.
Beh, è chiaro che dovendoti confrontare con povertà e tutto il resto, insomma, si cresce ovviamente prima. Però diciamo invece questo mito dei paesi nord europei che cacciano i ragazzi a 18
sorpreso,
anni,
no?
Non è più... Cioè,
noi siamo,
è
di solito, no? In Europa noi siamo i bamboccioni, gli altri sono quelli più svegli, invece tutto questo divario non c'è.
Lo smiterei un po', nel senso che c'è una cosa che è reale, c'è una maggior spinta a muoversi, ad esplorare nel nord Europa, per cui si viaggia di più, però certo, si viaggia di più anche tutelati poi sul con le spalle in qualche modo coperte,
ecco,
infatti,
certo.
Per cui sembra sempre che siamo l'ultima ruota del carro, però insomma non
è
siamo
proprio
così,
non è propriamente così. Dottor Nocioli,
culturalmente siamo un pochino più, teniamo un pochino più stretti i figli, quello è un altro discorso,
dall'altro
però.
Versante, qua infatti volevo arrivare, no? Se l'adolescenza si prolunga, si allunga in un certo qual modo, continuiamo tra virgolette ad essere figli, no? Attaccati ancora al nido. E allora come si modifica la predisposizione verso la genitorialità? Spesso anche a 30 anni ancora si vede l'essere genitore come una cosa lontanissima, no?
Non sono pronto.
Non sono pronto,
non sono
oppure
pronto.
Ancora devo fare tante cose, ancora sono figlio io, nel senso ancora io mi devo realizzare, devo fare ancora molto. E poi, magari non tanto per gli uomini, ma nelle donne, poi scatta anche un problema biologico, perché magari mentalmente siamo pronti a 45 anni, ma magari poi non è più il caso, insomma, o comunque è più difficile.
Poi fisicamente non ce la facciamo.
Esatto.
Io ho un figlio a 38.
soprattutto poi a corrergli dietro, più
portarli
che altro.
In braccio diventa un problema. No, è chiaro che se le tappe si spostano, si sposta anche la tappa della genitorialità. La cosa complicata è che più cresciamo però da quel punto di vista e più costruiamo la nostra famiglia con tutta una serie di problematiche in più, in qualche modo siamo meno pronti ad affrontare le cose perché abbiamo più timori rispetto a quello che può accadere, perché abbiamo più conoscenza del mondo.
Bene.
Diciamo che
quell'incoscienza buona, però, no? Perché
esatto,
magari quando sei più giovane
esatto,
ci si butta di più, ci si lancia di più, si pensa meno alle conseguenze.
Siamo un po' più incoscienti.
Sì.
Il genitore un po' più grande è un po' più consapevole, quindi
anche un po' più apprensivo forse, no?
Diciamo, da un lato
esatto,
ci sono ovviamente delle cose positive perché hai una visione diversa e più consapevolezza, dall'altra magari si rischia più a essere mamme chiocce, papà insomma un po' più apprensivi,
esatto, sì, si tiene un pochino più la cinghia stretta in qualche modo e quindi si tende a tenerli un pochino più vicini a sé.
Bene.
E quindi abbiamo questo doppio ostaggio.
Allora, diciamo qualche settimana fa abbiamo avuto ospite la dottoressa Cioffi, responsabile dell'IPAX, che appunto ci ha fatto conoscere questo studio che è stato fatto nelle scuole superiori.
Che stiamo facendo,
che state facendo, ok. Si chiama TINS il progetto, giusto?
Esatto.
Si chiama TINS in nome dei teenager, ma già qua siamo a 20, oltre i 20,
sì,
dovremmo
sì,
un po' rivedere
sì, dovremmo,
la nomenclatura.
Però l'abbiamo chiamato TINS perché ancora ci rimanda l'adolescenza, ci rimanda a quella fase
certo,
lì.
Certo, ai teenager, sì, però qua parliamo di 25, 26, arriviamo a 30, insomma.
Esatto.
Sì. Ma l'avete fatto, diciamo, con l'ausilio di un artista. Volevo capire come si conciliava, diciamo, l'arte con i modelli psicologici.
L'abbiamo fatto in realtà partendo dalle indicazioni di un artista, nel senso che noi il punto di partenza, il punto comune che abbiamo è il concetto di narrazione. La narrazione è importante in psicologia perché la narrazione ci aiuta a costruire la nostra identità. La narrazione è importante nell'arte perché l'arte ci comunica un messaggio, ci parla di qualcosa e quindi il legame tra l'arte, la psicologia, la sociologia passa proprio nel progetto attraverso la narrazione.
Bene.
E accompagneremo i ragazzi proprio nella narrazione. In quel caso saranno veramente teenager perché andiamo nelle scuole superiori, per cui andiamo a cogliere, ad affrontare proprio quella fascia di età lì.
Magari andrete anche a capire che voglia c'è di crescere all'interno delle
esatto,
scuole superiori.
Andremo a dargli qualche strumento a ragionare insieme su come costruire l'identità e quindi su che succede nel momento in cui ci definiamo.
E poi tra l'altro magari si cresce nella propria realizzazione, nella propria indipendenza, però c'è anche una parte bella dell'essere bambini che può essere tranquillamente e positivamente conservata, penso almeno.
Assolutamente, nel senso che noi pensiamo sempre che l'allungamento sia negativo. In realtà alcuni passaggi che ci sia la possibilità anche di stare in alcune fasi di vita è importante, perché ci permette di affrontare le tappe nei nostri tempi. Insomma, non abbiamo bisogno di correre né di rallentare troppo. Ognuno di noi ha il suo tempo di sviluppo, dovremmo cominciare a imparare a seguire quella linea lì. Per cui io posso stare in qualche fascia un po' più di tempo rispetto ai miei coetanei, e non succede nulla. Bene. Poi bisogna vedere come ci si sente, come l'ascoltatore di prima diceva, che rimane sempre nella fascia post-adolescenziale, che sì. Quella è un bel periodo.
Tra l'altro c'è tutta una letteratura che potremmo consigliare, anche diciamo di romanzi e film pop, no? Che potremmo consigliare ai nostri ascoltatori. C'è tutta, io penso tutta la narrativa di Nick Hornby, no? Sul Alta Fedeltà, Febbre 90, Juliet Naked, insomma ci sono tantissime. In Italia
Nick Hornby racconta proprio questa cosa, questo passaggio qui, lo stare nell'eterna giovinezza.
Sì, che sia il calcio, che sia la musica, no? Rimanere aggrappati a quelle cose, e poi la vita però ti presenta poi la necessità di superarla, quella fase, diciamo, almeno in parte. Bene, esatto. Allora noi ringraziamo il dottor Roberto Noccioli. Dottor Roberto Noccioli,
grazie a voi.
Psicologo e psicoterapeuta, grazie mille.
Grazie, buon weekend.
Buon proseguimento, grazie altrettanto, arrivederci.